Buonasera, benvenute, bentornate, bentornati a scuola. Il primo paesaggio intellettuale che si può osservare entrando nel vasto territorio della sapienza poetica ellenistica contiene un'immagine significativa, lo sapete ormai, l'immagine di Alessandro, nel senso di Alessandro Magno, Alessandro il conquistatore macedone, il mega Alexandros, tutte le i nomi, la polinomia di Alessandro. La scorsa settimana abbiamo raccontato a grandi linee, ricordate, gli avvenimenti più importanti accreditati storicamente della vita e dell'impresa di questo celebre condottiero. E poi abbiamo nominato più volte il cosiddetto romanzo di Alessandro. Il cosiddetto romanzo di Alessandro non è soltanto un libro, ma è un grande apparato letterario composto di un gran numero di opere, di testi che sono stati prodotti dall'età antica, passando per l'età di mezzo, fino all'età moderna e all'età contemporanea. Per secoli la figura di Alessandro è stata sempre motivo di ispirazione per opere in prosa e soprattutto in versi. Se ci mettessimo anche solo a scorrere il catalogo delle opere che fanno parte di questo grande apparato letterario, questo grande apparato letterario che è stato chiamato il romanzo di Alessandro, beh, non ci basterebbe il tempo di un itinerario. Quindi sono tanti i libri che corrispondono al titolo di Il romanzo di Alessandro. Un'intera biblioteca, quindi, formata da decine di opere. Queste opere mettono insieme realtà e leggenda, e la leggenda, come sempre succede, ha finito per prendere il sopravvento. Che cosa racconta la leggenda che è andata formandosi dall'età ellenistica in avanti intorno al personaggio di Alessandro? Beh, nei secoli è andato formandosi un catalogo di argomenti che, divisi per capitoli, sono diventati tipici e oggi costituiscono l'indice tradizionale di quel vasto apparato letterario che appunto viene definito il romanzo di Alessandro. Il catalogo degli argomenti che sono diventati tradizionali e che costituiscono l'indice generale della biblioteca del vasto apparato letterario che è stato definito il romanzo di Alessandro inizia con il capitolo dei prodigi, e lì ci sono opere varie su questo argomento. Quali prodigi? Beh, i prodigi che hanno preceduto e hanno accompagnato il momento del parto e la nascita del grande conquistatore. Abbiamo citato la settimana scorsa la madre di Alessandro, non so se siete andati a cercarla in a cercare notizie su questo personaggio. Guardate, la leggenda racconta tutta una serie di prodigi, quindi la presenza di stelle e comete nei cieli durante la nascita di Alessandro. Questo forse vi fa venire in mente qualcosa. C'è le eclissi di sole, di luna, le eruzioni vulcaniche, scosse di terremoto, molti altri fenomeni, gli animali che si mettono a parlare, insomma tanti fenomeni con i quali la natura ha dato segni particolari di partecipazione a questo evento, l'evento del parto e della nascita del figlio del re macedone. Guardate, il capitolo dei prodigi nel romanzo di Alessandro fa da modello ai racconti della nascita di tanti personaggi speciali, tra questi anche fa da modello al cosiddetto Vangelo dell'infanzia di Gesù, il proto Vangelo di Luca, cioè i primi due capitoli del Vangelo di Luca sono un testo scritto da Clemente Romano, personaggio che molti di voi conoscono, il primo papa storico della storia della Chiesa, e nel Vangelo protolucano, no, i Vangeli dell'infanzia, si tiene conto lo stile, è uno stile ellenistico. Clemente Romano è uno scrittore dell'ellenismo, lo incontreremo strada facendo ancora, ma qui parte un altro sentiero, un altro sentiero che ora non possiamo imboccare, non dobbiamo lasciarci tentare a imboccare un altro sentiero. Il capitolo seguente del romanzo di Alessandro racconta di come il futuro condottiero da adolescente abbia usufruito dell'insegnamento del saggio Aristotele. E questa, come sappiamo, è una realtà storica. Cioè, l'elemento leggendario dove sta? Cioè, sta nel descrivere Alessandro come se fosse uno studente dalle capacità di apprendimento eccezionali, tanto da superare ben presto il maestro. Questa è leggenda. E in verità, tutte le testimonianze rivelano che il ragazzo è intelligente, molto curioso, ma non ha così tanta voglia di studiare, soprattutto è un po' indisciplinato, è affetto da bullismo, abbiamo detto, e vuole far pesare il fatto, e questo non è piaciuto per nulla ad Aristotele, che lo boccia, di essere figlio del re e quindi esonerato dalla disciplina. Insomma, io sono figlio del re, quindi faccio quello che voglio. E questo naturalmente Aristotele non lo può tollerare, giustamente. Guardate sul punto 1 del repertorio, il capitolo forse più interessante, oltre a quello dei prodigi, a quello dello studente, no? Il capitolo più interessante del vasto apparato letterario chiamato il romanzo di Alessandro è quello che si è sviluppato in Europa soprattutto dall'anno 1000, con tutta una serie di poemi epici chiamati Alessandreidi, che descrivono feste, tornei, ogni sorta di fantasticherie sentimentali, perché trasformano le leggende alessandrine in veri e propri romanzi cortigiani, che equiparano Alessandro ad un cavaliere medievale e ne raccontano in vari modi l'investitura. Durante il rito dell'investitura cavaliere, Alessandro, racconta la leggenda, riceve in dono con l'armatura anche una spada fatata, però fabbricata dal dio Vulcano nella sua fucina nel cratere dell'Etna. Guardate, questo è un riferimento omerico che richiama la figura di Achille, al quale Alessandro amava paragonarsi davvero, infatuato dall'Iliade di Omero. L'unico libro che Alessandro ha letto che gli piaceva era l'Iliade, tanto da far arrabbiare Aristotele, che non considerava troppo educativa la letteratura eroica. L'elenco dei poemi epici scritti in diverse parti d'Europa, in Gran Bretagna, in Spagna, in Germania, in Francia, in Italia, qui l'elenco è lungo e complicato, che fanno riferimento al personaggio di Alessandro, è variegato, no? Che cosa unisce questi poemi chiamati Alessandrei? Ora, le poetesse e i poeti che scrivono gli Alessandreidi, mentre trasformano in chiave letteraria la figura di Alessandro in cavaliere medievale, colgono soprattutto l'occasione per tradurre la mitologia pagana, orfico-dionisiaca, con tutti i suoi elementi fantastici e meravigliosi, in termini cristiani. Cioè, è a inizio una contaminazione culturale che poi darà i suoi frutti più maturi nella letteratura e nell'arte del Rinascimento. Voi ricordate senz'altro l'affresco intitolato La scuola di Atene, solo per fare un esempio, l'anno scorso lo abbiamo percorso, poi lungo e largo, questo spazio. Ora, quindi, le autrici e gli autori di questi poemi epici scrivono non tanto per esaltare propriamente il personaggio di Alessandro, il fatto è che su Alessandro sono state tramandate molte leggende e quindi questa figura diventa un pretesto per soddisfare il piacere di novellare in versi. Il personaggio si prestava molto e quindi quando il personaggio si presta, ecco, il piacere di novellare in versi dirà il Pulci, Pulci è un personaggio che poi incontreremo, e per questo motivo si appassionano alle cose mirabili che il romanzo di Alessandro tramanda. Quindi la prima cosa che unisce le autrici e gli autori delle Alessandreidi è il piacere di novellare in versi, e quindi si lasciano attrarre dagli elementi fantasiosi e meravigliosi che sono presenti nei racconti leggendari su Alessandro, e li adoperano e li elaborano liberamente in modo da presentare al pubblico delle corti i sogni, le magie, i prodigi, le visioni di tesori di grande splendore, il ricordo di cose rare, di straordinari fenomeni naturali, i paesi incantati, le popolazioni esotiche, le sirene incantatrici, le fanciulle a forma di fiore, le esplorazioni in fondo al mare, le ascensioni in cielo. Insomma, oggi queste cose il cinema ce le presenta per effetti speciali, ma hanno una lunga tradizione. Tutti questi elementi fantasiosi e meravigliosi servono alle poetesse e ai poeti epici per costruire un'immagine di Alessandro, così come poi è rimasta nell'immaginario collettivo, anche nel nostro, quella di un eroe dedito ad avventure, peripezie e viaggi senza pausa, un semidio instancabile e un insuperabile guerriero, curioso d'ogni sapere, specialmente di quello occulto, dotato al di là di ogni limite della dote e della galanteria tipica dei trovatori. Vedete, quindi Alessandro diventa qualche cosa di diverso da quello che è stato storicamente, di quello che era in origine. E in definitiva, la figura di Alessandro finisce per assomigliare ai cavalieri d'avventura che dal XII secolo fino all'età dell'Ariosto di Cervantes hanno deliziato molte lettrici e ascoltatori e molti lettori e ascoltatrici, perché non tutti sapevano leggere, quindi c'era il lettore che leggeva per molti. Tanto il personaggio di Orlando Furioso, che tutti avete sentito nominare, quanto quello di Don Chisciotte, Don Quixote della Mancia, che abbiamo incontrato più volte, sono assidui lettori e fantastici imitatori dei cavalieri d'avventura medievali, tanto da perdere, guardate, forse da guadagnare, perché no, il lume della ragione, no? Perché Cervantes lo dice in modo ironico che il suo cavaliere perde il lume della ragione perché legge, cioè in realtà la sua è un'ironia, no? Cioè, bisogna leggere per elevarsi da questa vita, in fin dei conti Don Chisciotte è capace di elevarsi da quella vita di miserie e di sopraffazioni che era quella del suo tempo e anche del nostro, no? Diventa proprio un eroe formidabile per questo motivo. Il secondo motivo che unisce gli autori delle Alessandreidi è l'intento religioso, cioè si procede ad un'operazione di cristianizzazione di Alessandro Magno, nella quale lo si rappresenta come un cavaliere senza macchie e senza paura, pio e giusto, che deve farsi perdonare il grave peccato di essersi voluto paragonare a Dio, come raccontano le leggende narrate nella parte più antica di quel grande apparato letterario che è stato chiamato il romanzo di Alessandro. Ora, guardate sul punto 1. Se andate a rileggervi, il primo capitolo del Don Chisciotte di Cervantes, cercatelo in biblioteca, se a casa non lo possedete, ma insomma ci sarà a casa, poi come si fa a stare in una casa dove non c'è Don Chisciotte? Cioè, non si fa a dormire, tranquilli, senza che ci sia Don Chisciotte, io non potrei, no? Direte che sono un po' male, ma no, potete trovare citato nel primo capitolo il nome di Alessandro Magno, nel primo capitolo del Don Chisciotte di Cervantes. Per quale motivo Cervantes cita Alessandro nel descrivere il protagonista del suo romanzo? Beh, andate alla ricerca, basta leggere due paginette e lo trovate subito. Chi cerca trova, insomma, no? Cioè, adesso, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, è obbligatorio citare uno almeno di questi poemi che abbiamo citato, almeno uno, e quello che viene ritenuto dalle studiose e dagli studiosi il più significativo, e che si intitola Alexandreis. Guardate sul punto 2 del repertorio. Il poema Alexandreis è scritto in lingua latina, scritto in latino. È stato composto da un poeta che si chiama Gautier o Gualtiero de Lille o de Châtillon. C'ha un nome complesso, ma è vissuto alla fine del XII secolo. Gautier o Gualtiero de Lille o de Châtillon, 1135-1201, ha studiato teologia all'Università di Bologna e ha scritto alcuni interessanti trattati teologici. Siamo nel periodo della scolastica latina, dove viaggeremo in futuro. Poi ha proseguito i suoi studi a Roma, dove si è dilettato anche a scrivere, firmando però con uno pseudonimo, perché non era prudente, una serie di satire contro la curia pontificia. E quando va a Roma rimane un po'... non capisce bene tutta una serie di atteggiamenti della curia romana, e quindi... quando torna in Francia, dopo aver arricchito il suo bagaglio culturale, viene nominato canonico di Amiens e comincia a dedicarsi con impegno alla poesia epica. Alexandreis è il più riuscito poema epico medievale di intonazione virgiliana, cioè il modello di quest'opera scritta in latino è l'Eneide di Virgilio. Quest'opera, Alexandreis, è formata da 5.464 esametri, potete giocarli, ed è stata composta in 5 anni, dal 1178 al 1182, ed è divisa in 10 libri. Il poema Alexandreis è preceduto da una breve prefazione in prosa, inizia in modo classico con l'invocazione alla musa, vedete c'è tutta una... sovrapposizione di culture diverse, una cultura di integrazione, quindi molto significativa. E poi c'è una dedica a Guglielmo, che è l'arcivescovo di Reims, perché il poeta Gautier, o Gualtiero de Lille o de Châtillon, è divenuto poi il segretario, ha fatto carriera, vedete, il segretario dell'arcivescovo Guglielmo di Reims. E il quale lo spronava a scrivere, perché era importante, no? Costruire letteratura. Guardate sul punto 2, avete notato come in un colpo solo abbiamo tirato in ballo una serie di città. Reims, c'è anche un'opera lirica, si chiama Il melodramma, che propriamente non è un'opera ma è una specie di sinfonia. Reims, Lille, Châtillon-sur-Seine, Amiens, guardate, città, tutte città che meritano di essere visitate o rivisitate utilizzando l'enciclopedia o una guida della Francia, la guida del Turing, no? O la rete, no? Fate una breve escursione virtuale tra la Fiandra, l'Artois, la Picardia, la Champagne, la Borgogna. Tra l'altro è tempo di Beaujolais, di vini nuovi questo, e potete anche virtualmente assaggiarli, poi pensando che poi i nostri sono migliori, quindi abbiamo qui. Quindi, Ora, è un'esplorazione molto interessante, buon viaggio, perché vedete lì in quell'area nascono molte cose, non solo area di vigne, ma è anche area di poesia, poemi epici, di racconti, di letteratura, di cultura. Il poema Alexandreis, mescolando e traducendo, come abbiamo già detto, molti significativi elementi del mito greco in termini cristiani, si conclude, sempre in modo classico, con una preghiera alle Pieridi, cioè quindi alle muse che abitano in Pieria, una regione della Macedonia. Quindi c'è un riferimento alla cultura orfico-dionisiaca, e termina con un nuovo devoto omaggio all'arcivescovo di Reims. Vedete, queste due culture, quindi la cultura orfico-dionisiaca e la cultura del cristianesimo, vanno sempre di pari passo. Gautier o Gualtiero dell'Ilo de Châtillon scrive in latino classico con grande perizia, e la sua opera si rifà, per quanto riguarda la forma, al modo di scrivere di Virgilio, abbiamo detto, e per quanto riguarda il contenuto utilizza soprattutto l'opera di uno storico latino del primo secolo d.C. che si chiama Curzio Rufo. Guardate, nell'età del secondo ellenismo, quindi lui si rifà ad un'opera ellenistica, Gautier, e quindi vedete che c'è un intreccio filologico, come sempre, no? Nella storia della cultura. E nell'età del secondo ellenismo, Curzio Rufo ha raccolto molto materiale di quel grande apparato letterario che viene chiamato il romanzo di Alessandro, che investe, vedete, moltissimi scrittori, molti intellettuali. E lo ha studiato, ha fatto una serie di scelte significative e poi ha scritto una sua storia di Alessandro, nella quale dà particolare risalto, perché lo appassionano di più, ai racconti leggendari, per cui il personaggio di Alessandro appare come un guerriero che compie azioni prodigiose, sostenuto dalla fortuna, con la F maiuscola. Nell'opera di Curzio Rufo, guardate, emerge un interrogativo e lui dà una sua risposta. C'è un interrogativo che poi continuerà ad accompagnare la figura di Alessandro. Ebbene, questo interrogativo era già stato posto da Plutarco di Cheronea. Vedete gli intrecci filologici di tipo ellenistico sono una particolarità di questo periodo, una particolarità, e noi ne dovremmo sbrogliare molti strada facendo, ma sono tutti interessanti, anche perché si presentano, no, un ventaglio di situazioni, un arco, una prospettiva, no? Che riguarda la lettura. Plutarco di Cheronea lo conoscete, no? È uno scrittore, un grande informatore culturale che incontriamo spesso nei nostri percorsi, continueremo ad incontrarlo. Plutarco di Cheronea, che è vissuto tra il 46 e il 127 d.C., celebre autore delle vite parallele, no? Ha un ruolo importante nel movimento della sapienza poetica e ellenistica, e la sua fama va ben oltre il periodo in cui è vissuto, perché la sua opera è vastissima e i suoi scritti trattano un'infinità di temi. Nei suoi scritti, che abbiamo incontrato spesso, Plutarco si interessa e si occupa di molteplici e svariati argomenti che sono stati raccolti in un'opera intitolata Opuscoli Morali, e uno di questi opuscoli si intitola appunto Intorno alla fortuna e alla virtù di Alessandro. In questo opuscolo Plutarco di Cheronea descrive ed analizza una controversia che si è sviluppata intorno alla figura del grande conquistatore macedone, e a proposito della sua straordinaria avventura. Guardate, una polemica che si è tramandata nei secoli. Insomma, quella di Alessandro è stata fortuna o è stata virtù? È uno fortunato o è uno virtuoso, valoroso davvero? Questo è un tema che si ripropone, no? E Plutarco di Cheronea nel suo opuscolo pone il problema analizzando le due posizioni, riflettendo su entrambe le ipotesi, quella della fortuna considerata in senso negativo e quella della virtù in senso positivo, senza però aderire a nessuna delle due. E questo, fare scrupolosamente l'inventario di tutte le ipotesi che emergono intorno ad una questione, è un classico atteggiamento dell'ellenismo greco, no? Fare l'inventario di tutte le ipotesi che ci sono intorno ad una questione. Mentre invece Curzio Rufo, che è un rappresentante dell'ellenismo latino, preferisce scegliere e parlare di fortuna, scrivendo però questa parola con la F maiuscola, come se questo termine facesse riferimento non a qualcosa di negativo, ma a qualcosa di provvidenziale, Cioè quello di Alessandro, scrive Curzio Rufo, quella di Alessandro non fu virtù sua propria, ma fu fortuna, con la F maiuscola, perché qualche potenza superiore ci ha messo lo zampino. E quindi Gautier, o Gualtiero de Lille o de Châtillon, scrive il poema Alexandreis, in latino classico al modo di Virgilio, e per quanto riguarda il contenuto utilizza soprattutto il filo delle leggende raccolte nella storia di Alessandro di Curzio Rufo. Per quanto riguarda la polemica, se l'avventura di Alessandro sia dovuta alla fortuna o alla virtù, Gualtiero o Gautier, da buon scolastico, ritiene che tanto la fortuna quanto la virtù abbiano contribuito a far crescere in Alessandro la sete di sapere, il desiderio di conoscenza, vedete, lo porta su un altro piano il discorso, e ritiene quindi che sia la sapienza il motore che spinge Alessandro ad agire e ad affermarsi. E in realtà quest'opera, questo poema, usa Alessandro come un pretesto per esaltare in realtà la sapienza in confronto di tante altre questioni che si pongono. Guardate, io penso che spesso vi sia capitato di dire, ci sia capitato di dire, quella volta ho avuto fortuna, no? Succede, ma quella volta ho avuto fortuna. Beh, quando è successo? E perché potete dire di aver avuto fortuna quella volta? Beh, scrivete quattro righe a proposito. La trama del poema Alexandreis di Gautier o Gualtiero de Lille de Châtillon, sulla scia della storia di Alessandro di Curzio Rufo, si rifà soprattutto all'argomento che riguarda i viaggi e le imprese militari in Oriente del grande condottiero macedone. E quello dei viaggi e delle imprese militari in Oriente è il capitolo più vasto di quel grande apparato letterario che viene chiamato il romanzo di Alessandro. Nel romanzo di Alessandro allora c'è il capitolo dei prodigi, il capitolo della sua formazione culturale, o della sua presunta formazione culturale, poi c'è il grande capitolo dei viaggi, delle imprese, delle avventure. Nel poema Alexandreis, così come nella storia di Alessandro di Curzio Rufo, prevale l'elemento leggendario, domina il racconto meraviglioso, e ciò avviene in funzione di un'idea tipica del movimento culturale della scolastica che lo scrittore vuole perseguire. Ma ora citiamo soltanto alcuni elementi della trama. Nel poema Alexandreis si racconta che Alessandro, prima di intraprendere la sua avventura verso Oriente, visita innanzitutto le rovine di Troia, e in un poema epico la citazione omerica non può mancare, no? E rende anche omaggio alla tomba di Achille. Il personaggio di Alessandro è stato sempre paragonato alla figura di Achille, no? Con tutto ciò che di bene e di male questo comporta. E subito dopo muove contro l'esercito persiano di Dario, sconfiggendolo ripetutamente ed entrando da trionfatore nella meravigliosa città di Babilonia. Ma non appena apprende che Dario sta per cadere vittima di un tradimento, Alessandro cerca di soccorrerlo perché è un cavaliere magnanimo, è un cavaliere, no? E mai troppo tardi, Dario viene assassinato dai subdoli satrapi persiani. Alessandro si commuove dinanzi al cadavere del re ucciso e fa innalzare alla sua memoria un ricco e grande monumento, poi insegue e sconfigge i traditori e, come un galante cavaliere, sposa anche Rasena, cioè la figlia di Dario. Dopo Alessandro prosegue ancora la sua avanzata verso Oriente e si scontra con Poro, un principe indiano, che che si presenta possente con i suoi elefanti e che lotta valorosamente per difendere il suo territorio, fino a rimanere ferito in combattimento. Ma Alessandro Magnanimo lo accoglie nella sua tenda, lo cura e con lui coltiva una cavalleresca amicizia. No, vedete, cioè sono tutte le componenti, ecco, quindi, del poema epico cavalleresco medievale. Poi il poeta Gualtiero dell'Illo de Châtillon, sempre sulla scia della storia di Alessandro di Curzio Rufo, utilizza racconti che sono ancora più spiccatamente leggendari e narra che, avanzando e conquistando l'Oriente, Alessandro giunge al mare. Questo mare dovrebbe essere l'Oceano Indiano, no? E volendo visitare il regno delle acque, si fa calare in profondità chiuso dentro una speciale campana di vetro. Cioè, qui ci vengono in mente poi delle opere successive, ci viene in mente il Capitano Nemo, Jules Verne, Picard che va col suo batiscafo, cioè, no, c'è tutta una tradizione, ma contro questa impresa così ardimentosa che affronta il mistero per conoscerlo e per violarlo, la natura, con la N maiuscola, si adira e suscita contro Alessandro le ire dell'inferno e la sua esplorazione marina deve interrompersi. Ma Alessandro non si sazia della sua sete infinita di sapere e dopo aver saggiato il mistero delle acque oceaniche e aver conosciuto molti altri prodigi e meraviglie, egli desidera salire nell'alto dei cieli per contemplare tutta la terra secondo la sua disposizione e ordine. E così Alessandro si solleva nell'aria dentro un sacco di cuoio, fuori del quale tiene soltanto la testa, trasportato da due grifoni, da due grandi uccelli rapaci, dinanzi ai quali con una pertica fa ondeggiare sempre più in alto un pezzo di carne. Questi vanno dietro, questi grifoni, al pezzo di carne, e lui sale in alto. E beh, qui ci viene in mente il barone di Munchausen, no? Che poi vedete ha ripreso, no? La letteratura, gli scrittori hanno letto, hanno studiato, hanno trovato leggende e queste le hanno reinterpretate, le leggende stesse si sono montate, rimontate, ricostruite nel corso del tempo. Ma sulla terra lo attende il tradimento, perché mentre egli esplora il cielo e contempla il movimento delle stelle, misura con lo sguardo l'immensità della terra e del mare, nella sua reggia i traditori, sobillati da Antipatro, congiurano contro di lui, riuscendo più tardi a propinargli un veleno mortale. Il poema Alessandre si presenta, vedete, in definitiva, come la storia di un'anima che attraverso un'esistenza avventurosa di carattere cavalleresco vuole acquisire la sapienza, che è il primo bene a cui la persona deve aspirare. E nel poema di Gautier, Gualtiero dell'Illo de Châtillon, così come nella storia di Alessandro di Curzio Rufo, prevale l'elemento leggendario, domina il racconto meraviglioso, ma la narrazione allegorica non è fine a se stessa, cioè costituisce un pretesto in funzione di un'idea tipica del movimento culturale della scolastica che si sviluppa sull'impronta del pensiero di Socrate, di Platone e di Aristotele e delle correnti dell'ellenismo. Cioè lo scrittore persegue l'intento di esaltare la sapienza come prima virtù, divina e umana, alla quale la persona, in questo caso la figura del cavaliere, deve tendere. Questo è l'intento. Quindi la figura di Alessandro è un pretesto. È un bel pretesto perché dietro ci sono tutte queste leggende che possono essere utilizzate. Leggiamo ora un frammento dell'incipit di questo poema che a questo proposito risulta indicativo, cioè l'esaltazione della sapienza. E la traduzione naturalmente, sempre le traduzioni sapete dei poemi, non è che sono non rendono mai, ma comunque noi leggiamo questo frammento da Alexandre di Gautier de Lillo de Châtillon, se non altro è una curiosità particolare. Canta mio musa la meravigliosa impresa di Alessandro, il gran sovrano esploratore ardimentoso della terra e del cielo, il quale quando fu al vertice delle sue fortune tornò verso la Grecia con un viaggio lungo e periglioso per dare alla sua patria lustro e fama. Qui giunto poté finalmente sostare e volgere lo sguardo alla sapienza, riflettendo con l'aiuto di Aristotele, il maestro più saggio e più sapiente, e poté così donarsi con sommo desiderio alla ricerca, finché contemplò l'intelletto universale posto nel cielo delle stelle più lontane, che con la sua mente dotta per il puntiglioso studio giunse a perforare e poté dischiudere, nascostamente agendo, anche la porta dei celesti arcani. Per avere una sicura guida, Alessandro si mise sulle tracce di quanto di più utile nel corso dei secoli nella lingua greca era stato pensato ed era stato detto. Ebbe poi reminiscenza di tutte le parole che dagli annali dei re persiani scorrevano come acqua di sorgente, fresche e briose nella sua memoria, e a tutti i filosofi ordinò di tradurre ciò che fosse connesso alla sapienza, e da ogni porta s'adoprò per fare uscire una perla lucente di saggezza, e da tutte quelle perle si formò un lungo fiume immenso, e quando la greca conchiglia fu ricolma d'ogni genere di preziose perle, da essa prese a straripare come d'incanto un mondo di tesori. E grazie a questo grande re esploratore del mondo e anche del cielo videro la luce molte opere dell'intelletto e molte primizie dello spirito, in virtù di tanta sapienza e di sì profonda consapevolezza. Il giorno in cui il grande Alessandro salì al trono, questo decreto fu proclamato al mondo: presso di noi acquisisce valore solo la persona saggia. Nessuno cerchi di prevalere sul prossimo suo se non sulla via dell'incoraggiamento alla virtù, perché il rango del virtuoso supererà sempre quello del ricco, del potente o del presuntuoso. Gautier parla a noi oggi ancora, Tutte le Alessandreidi, quindi i poemi medievali che fanno parte di quel grande eteroceno apparato letterario chiamato Romanzo di Alessandro, utilizzano il racconto leggendario sul condottiero macedone come pretesto. Come pretesto, vedete, per esaltare la virtù della sapienza. Quindi hanno lo stesso intento educativo delle scuole filosofiche dell'ellenismo che noi strada facendo incontreremo. E ora torniamo sul sentiero specifico dell'ellenismo, dove, come abbiamo detto, si assiste alla prima considerevole trasformazione del modo di vedere il mondo. Nella cultura dell'Ellade, lo sappiamo, il mondo per la persona è tutto contenuto dentro la polis, dentro le mura della città-stato. Con l'ellenismo la persona vede che il mondo invece si dilata sulla terra abitata e prende forma il concetto dell'ecumene, la prima parola chiave che abbiamo incontrato. Il termine ecumene, fin dove si estende la terra abitata, fin dove arriva la strada, è la prima parola chiave che abbiamo incontrato sul nostro percorso. Con questo non è che la città perda di importanza, ma la sua fisionomia si trasforma. La città comincia a debordare oltre le mura e viene rifondata con un carattere universale cosmopolitico, e quindi sorge un nuovo modello di territorio urbano, cioè un modello in antitesi al carattere particolaristico che è tipico della polis dell'Ellade. Nelle nuove città ellenistiche tendono a scomparire le differenziazioni specifiche tra genti di regioni diverse che le abitano. Alessandro Magno fonda sul vastissimo territorio del suo impero molte città con queste caratteristiche di universalità e di cosmopolitismo, anzi ci sono anche dei trasferimenti di popolazione per fare questo. E questo fatto favorisce, nel bene e nel male, la scoperta delle passioni, che si traduce in nuovi interessi culturali, in nuove curiosità per le differenze, che si traduce nel sorgere di nuovi desideri, nella manifestazione più esplicita dei sentimenti, e anche si traduce negli scontri provocati dalle diversità. La parola chiave passione, che sappiamo è la parola chiave che sostiene poi tutto l'apparato dell'ellenismo, la parola chiave passione con tutti i suoi significati, che abbiamo riflettuto la scorsa settimana, ci accompagna sul territorio dell'ellenismo soprattutto in funzione della didattica della lettura e della scrittura, secondo la natura del nostro percorso. Ed è proprio la scoperta delle passioni che, come sappiamo, favorisce la nascita e lo sviluppo del genere letterario del romanzo, no? Come abbiamo già ricordato in tutti e tre i nostri precedenti itinerari. Guardate sul punto 3 del repertorio. Sappiamo che Alessandro riesce però appena, no, ad avviare la trasformazione, la rivoluzione culturale universalista e cosmopolita sul territorio del suo vastissimo impero, che è bagnato dai fiumi sacri della cultura umana, il Nilo, l'Eufrate, l'Indo, no? Perché questo enorme stato, subito dopo la sua morte, avvenuta nel 323 a.C., va in pezzi, si scompone in molte monarchie in mano ai suoi generali, ai cosiddetti diadochi. Sappiamo anche che scoppia subito una guerra di successione tra i diadochi, tra i generali dell'esercito di Alessandro, perché ciascuno di loro vuole conquistare un potere più ampio. Dopo 20 anni di conflitti, tanto dura la guerra di successione, dopo la battaglia di Ipso del 301 a.C., i contendenti si riducono a 3. Antigono, che governa la Macedonia, a cui è soggetta anche la Grecia con la capitale Atene, Seleuco, che governa la Siria con la capitale Antiochia, e Tolomeo, che abbiamo già incontrato in queste settimane, che governa l'Egitto e sceglie per capitale Alessandria, no? La città fondata da Alessandro Magno. Sul territorio dell'ellenismo si formano quindi dal 301 a.C. 3 regni diversi che però si assomigliano molto, e i caratteri di somiglianza di questi regni corrispondono anche ai tratti distintivi che assume l'ellenismo. I regni ellenistici si assomigliano prima di tutto per l'organizzazione del potere, che ha 3 strutture essenziali, guardate: il monarca assoluto, la burocrazia amministrativa e l'esercito. Queste sono le istituzioni, chiamiamole così, che in questo momento prendono il sopravvento. Queste 3 strutture nell'epoca dell'ellenismo hanno assunto un modello che è stato ereditato dai sistemi imperiali successivi e che ha resistito fino a non molto tempo fa, e che, sebbene sia cambiata la terminologia, ancora oggi resiste. La figura del monarca, poi le tentazioni a diventare monarchi assoluti sono sempre in voga, no? E a questo proposito abbiamo studiato il processo di divinizzazione, no? Il culto della personalità a cui è stato sottoposto Alessandro. E la figura del monarca è avvolta in un involucro, in un alone di carattere religioso, la materia prima è l'incenso, sta in una nuvola d'incenso, il monarca, che in questo momento è una di quelle materie che va per la maggiore sul mercato. E una situazione già presente nella tradizione orientale, a cominciare da quella cinese. Ora, ciò che ci colpisce è il fatto che anche nella Grecia laica e razionalistica, che ha creato le istituzioni democratiche, si afferma il culto del principe, un culto che fa scatenare passioni contrapposte. Con l'ellenismo assistiamo alla caduta definitiva del sistema democratico nell'Ellade, dove si afferma anche l'idea che gli dei della polis, sempre più invisibili, abbiano fallito, mentre il monarca assoluto si presenta materialmente con tutta la sua potenza, come se fosse un salvatore, Zoter in greco, e come se fosse il solo benefattore. Questa Zoter sempre, no, che è un termine che raccoglie una serie di termini, no? Questa immagine mitizzata crea larghi consensi nella massa popolare dei sudditi, che hanno perso tutti i diritti dati dalla cittadinanza e si accontentano del fatto che periodicamente, secondo le scadenze di una specie di anno liturgico che regolamenta il culto del monarca divinizzato, ricevono un obolo, un sussidio alimentare. No? Racconta a questo proposito Plutarco di Cheronea, che spesso incontriamo perché è uno dei nostri più significativi informatori ellenistici, che a Demetrio Poliorcete e a suo padre Antigono ad Atene sono stati attribuiti onori divini, tanto che ad un certo punto ha preteso di alloggiare nel Partenone accanto alla dea Atena. Gli è stato dedicato anche un inno che è divenuto popolarissimo, nel quale Demetrio viene invocato come un dio provvidente, e in altre parti di questo inno gli dei sono descritti come stelle che stanno intorno a lui, e Demetrio ha preso veramente sul serio questo elogio astrale. Difatti era solito avvolgersi in un mantello con sopra ricamato lo zodiaco, il cosiddetto mantello cosmico, che poi è diventato di moda, tra virgolette, che indosseranno gli imperatori medievali durante l'incoronazione, eccetera, e in certe occasioni anche quelli moderni. Se questo accadeva ad Atene, è facile immaginare quel che dovesse accadere in Egitto o in Asia, dove da sempre i re venivano e ascendevano al cielo, venivano dal cielo e ascendevano al cielo. Nella iconografia cristiana, guardate, il mantello cosmico ha trovato il suo posto, perché il cristianesimo riprende tutti questi simboli, e il mantello cosmico viene attribuito a Maria di Nazareth, in quanto madre di Dio. E nella Chiesa ortodossa russa, per giunta, secondo la visione di Andrei, cioè un beato del X secolo, la madre di Dio, Deipara, protegge l'umanità con questo manto, pokrov in russo, che vuol dire mantello, un mantello da protezione, no? Pokrov vuol dire mantello, ma vuol dire protezione contemporaneamente. E la liturgia ortodossa, per ricordare questo avvenimento, cioè che Maria è il mantello cosmico, cioè ci protegge, e celebra anche la festa di Pokrov, cioè della protezione. Ora, fra un po' la incontreremo questa festa, tra qualche minuto la incontreremo. Ora, guardate sul punto 3, tutte noi e tutti noi, senza pretese imperiali e sapendo che le stelle stanno a guardare, pensiamo di avere anche noi un mantello cosmico, no? Quali stelle o pianeti ci sono nel vostro mantello cosmico? Scrivete quattro righe in proposito. Al centro del mio mantello cosmico c'è Saturno. Non so che difficile stare intorno, ma leggiamo un frammento tratto da uno degli opuscoli morali di Plutarco di Cheronea, un'opera da cui spesso abbiamo attinto e alla quale attingeremo ancora. Guardate, questo opuscolo si intitola Sull'inopportunità di rendere culto divino agli umani. Quindi leviamoci dalla testa Plutarco di Cheronea, si dice subito che è inopportuno fare questo, perché è molto significativo questo, bisognerebbe leggerlo, perché si finisce sempre male quando qualcuno pensa di potersi divinizzare, no? Perché non è possibile. Gli Asciugarlo fa un discorso molto serio, cioè bisogna coltivare la nostra umanità, no? E poi lasciare alla metafisica lo spazio della metafisica. E leggiamo questo brano sull'opportunità di rendere culto divino agli umani, dove c'è questo famoso inno a Demetrio che tutti cantavano bandierando. A Demetrio fu dedicato anche un inno divenuto popolarissimo, nel quale veniva invocato come un dio provvidenziale, e che inizia con queste parole: o Demetrio Poliorcete, assediatore di città, vuol dire Poliorcete, ma lo incontreremo ancora questo personaggio. Sia ringraziato il cielo che sei sceso tra noi, quindi meno male che Demetrio c'è. Le cose, guardate, no, cioè non abbiamo inventato nulla, senza di inventare qualche cosa dovrebbe studiare magari, e quindi così ci si ridimensiona. Sì, salutato figlio del potente dio Posidone di Afrodite, gli altri dei sono così lontani da noi che non ci porgono orecchio, forse anche non esistono più e non possono badare a noi. Te noi vediamo presente, non di legno né di pietra, ma effettivo e vivo. Perciò noi ti preghiamo, anzitutto dacci la pace, o prediletto, tu che ne sei Signore. Vedete, dobbiamo aprire una parentesi in funzione della didattica, della lettura e della scrittura a proposito di questo tema. Cioè, il fatto che il monarca, l'imperatore, venga considerato, si presenti come un dio che ha il potere di vita o di morte sui sudditi e la facoltà di prelazione su tutti i beni dei sudditi. Il monarca, l'imperatore, è considerato e si presenta come un dio ambiguo, come una divinità che ha delle caratteristiche non positive, e la prima di queste caratteristiche non positive, da cui ne dipendono poi molte altre, le ricorda anche Plutarco nel suo Opuscolo, è quella di non essere moralmente irreprensibile, con l'aggravante di godere l'immunità per volontà divina e dell'impunità con decreto istituzionale, perché le leggi le fa lui. No, e questo lo dice Plutarco. Non so perché ridete, ma è Plutarco di Cheronea che ragiona su queste cose. Naturalmente questa situazione non può che far scatenare passioni contrapposte. Chi venera al monarca assoluto pensa che, siccome certi comportamenti immorali li tiene l'imperatore con la benedizione di Dio, anche il suddito possa nel suo piccolo imitarne la condotta. Cioè, chi dissente da questa situazione invece tende a contrapporre al dio ambiguo ed ipocrita incarnato dal monarca assoluto il dio dell'Antico Testamento, cioè difensore della Berit, cioè della legge uguale per tutti, no? E della Torah. Torah, voi sapete che vuol dire non legge, vuol dire la legge uguale per tutti. Questo andrebbe sottolineato, questa è l'importanza della Torah, della parola Torah, e il Dio della letteratura dei Vangeli intriso di bontà e misericordia, che si rifà quindi a questi quando ci si oppone al monarca assoluto. Questo scontro ha trovato posto nella letteratura e si manifesta bene soprattutto nei romanzi dell'Ottocento. A questo proposito, come avevamo annunciato, compare ancora sul nostro percorso la figura di Leone. Leone Tolstoi, 1828-1910. Il suo racconto è il racconto di scrittrici e di scrittori come Tolstoi non si esaurisce, no? Lo sapete, nel narrare delle storie, cioè la scrittura non scivola in superficie, ma si concretizza in una continua riflessione sulla condizione umana e sulle passioni che nel bene e nel male determinano questa condizione. Cioè la scrittura diventa quindi lo strumento che favorisce un'immersione nel profondo dell'interiorità. Tolstoi tratta il tema ellenistico alessandrino della passione anche e soprattutto nei suoi tre celebri romanzi brevi della maturità, che si intitolano La Sonata Kreutzer, di cui abbiamo parlato, di cui abbiamo letto alcune pagine negli itinerari precedenti, poi La morte di Ivan Illich e Padre Sergei, quindi tre racconti che di solito stanno tutti nello stesso libro perché sono tre romanzi brevi e che mettono insieme una serie di argomenti comuni. Sappiamo che questi tre brevi e significativi romanzi che Tolstoj ha scritto a partire dai primi anni 80 dell'Ottocento e che, come abbiamo spiegato la volta scorsa, vengono definiti dostoevskiani, sono affini tra loro proprio perché la riflessione tolstoiana sulle passioni e sull'influenza che hanno sull'esistenza li accomuna. Questa sera vogliamo puntare la nostra attenzione sul breve romanzo intitolato Padre Sergio. Il protagonista di questo celebre racconto si chiama Stefan Casacchi ed è uno spavaldo ufficiale di carriera, il quale per il suo zar Nicola I, di cui è infatuato e che venera come un dio, avrebbe il coraggio di sacrificare tutto se stesso. Ma questo giovane indomito, destinato a fare tutte le cose alla perfezione, quando apprende che la sua fidanzata è l'amante del suo dio in terra, è una delle tante favorite dello zar, lui è l'ultimo a saperlo poi perché non se lo aspetta neppure, cioè non si è ancora reso conto, no, che c'è una specie di come dire, di gineceo, di harem, di concubinaggio, ecco, no? Intorno a quello che lui considera una persona irreprensibile, al di sopra, ricco di tutte le virtù di questo mondo, ecco, e quindi evidentemente. E allora che cosa fa? Allora sceglie l'altro Dio, quello buono e misericordioso, quello che siede nell'alto dei cieli, e decide per dissenso, ma per orgoglio, ma anche per profonde ragioni spirituali, di farsi monaco e diventa Padre Sergei. Ma leggiamo l'inizio di questo romanzo di cui la scuola consiglia la lettura o la rilettura. Infatti guardate, ci sono persone tra voi che hanno già letto questo racconto perché lo abbiamo incontrato, ma guardate, periodicamente determinati testi che ormai sono dei classici è bene rileggerli perché il loro significato cambia nella misura in cui noi cambiamo, cioè così come si trasforma il mondo in cui viviamo. Cioè oggi questo nell'Italia di oggi questo racconto di Tolstoj ha da dire, no, alle cittadine e ai cittadini delle cose su cui riflettere. Questo è il ruolo dei classici, no? Sono quei libri che ci ripropongono delle riflessioni, libri antichi che ci ripropongono delle riflessioni dal passato sulla quotidianità, no? Leggiamo da Padre Sergei. A Pietroburgo negli anni 40 capitò un caso che stupì tutti quanti. Un bell'uomo, un principe, comandante di squadrone nel reggimento corazzieri della cavalleria italiana, al quale tutti presagivano la nomina da aiutante di campo di una brillante carriera nella Russia di Nicola I, un mese prima delle nozze con una bellissima damigella di corte che godeva del favore particolare dell'imperatrice, presentò le dimissioni, troncò il rapporto con la fidanzata, cedette la sorella alla sua modesta tenuta e si ritirò in un monastero con l'intenzione di diventare di nonno. Il fatto pareva singolare e inspiegabile a chi non ne conosceva le intime ragioni, mentre per lui, il principe Stefan Casacchi, tutto ciò avvenne in maniera tanto naturale da non potersi neanche immaginare come avrebbe potuto comportarsi diversamente. Il padre di Stefan Casacchi, un colonnello della Guardia a riposo, era morto quando il figlio aveva 12 anni. La madre, per quanto le dispiacesse mandare il figlio via di casa, non se la sentì di venir meno la volontà del defunto marito, il quale aveva lasciato per testamento, nel caso fosse morto, di non tenere suo figlio a casa, bensì di mandarlo all'accademia militare. E così lo iscrisse all'accademia. Lei lo vedeva, la vedova si trasferì a Pietroburgo con la figlia Varvara per vivere dove stava suo figlio e prenderlo con sé nei giorni festivi. Il ragazzo spiccava per le sue doti brillanti e per un enorme amor proprio, ragion per cui era il primo della classe sia in scienze, specialmente in matematica, per la quale nutriva particolare predilezione, sia nell'addestramento militare che in equitazione. Malgrado la sua statura superiore alla media, era bello e agile. Inoltre, se non fosse stato per la sua irascibilità, sarebbe stato un cadetto esemplare. Non beveva, non si dava la dissolutezza ed era straordinariamente sincero. L'unica cosa che gli impediva di essere esemplare erano gli scatti di ira, durante i quali perdeva ogni controllo e diventava brutale. Una volta aveva quasi scaraventato giù dalla finestra un cadetto che aveva cominciato a canzonarlo per la sua collezione di minerali. Un'altra volta stava quasi per distruggere la sua carriera. Aveva scaraventato sull'economo un piatto intero di polpette. S'era scagliato su un ufficiale e, così si dice, l'aveva colpito perché quello era venuto meno alla parola, gli aveva mentito in faccia. L'avrebbero degradato a soldato semplice se il direttore dell'accademia non avesse coperto tutta la cosa e non avesse cacciato l'economo. A 18 anni, una volta diplomato, era entrato come ufficiale nell'esclusivo reggimento della Guardia. L'imperatore Nikolai Pavlovich l'aveva conosciuto ancora all'accademia, successivamente l'aveva notato del reggimento e se ne era anche interessato, così che gli avevano predetto che sarebbe diventato suo aiutante di campo. Anche Casacci lo desiderava ardentemente, non solo per ambizione, ma soprattutto perché fin dai tempi dell'Accademia aveva amato appassionatamente Nikolai Pavlovich, di un amore davvero appassionato. Ogni volta che Nikolai Pavlovich giungeva in Accademia, e ci andava spesso, quando entrava con passo gagliardo, con l'imponente figura di finanziera militare, col petto in fuori, col suo naso gibboso sui baffi e le basette a spazzole, salutava i cadetti con la sua voce possente, Casacci provava il rapimento di un innamorato, lo stesso che avrebbe provato in seguito a incontrare l'oggetto del suo amore. Solo che il rapimento innamorato per Nikolai Pavlovich era più intenso. Avrebbe voluto manifestargli la sua sconfinata dedizione, donargli in sacrificio qualcosa, tutto se stesso. E Nikolai Pavlovich sapeva di suscitare quel rapimento, lo provocava a proposito, scherzava con i cadetti, se ne circondava rivolgendosi loro una volta con semplicità infantile, un'altra amichevolmente, un'altra ancora in modo solenne e maestoso. Dopo l'ultima storia di Casacci con l'ufficiale, Nikolai Pavlovich non aveva detto nulla a Casacci, ma quando quello gli si era avvicinato, l'aveva allontanato teatralmente e fatto sicuro in volto, l'aveva minacciato col dito e poi nel momento della partenza gli aveva detto: sappiate che mi è noto tutto, ma certe cose non voglio saperle, però le serbo qui, e aveva indicato il cuore. Quando gli si erano presentati i cadetti dopo il diploma, non se ne ricordava più e disse come sempre che tutti loro avrebbero potuto rivolgersi direttamente a lui, che servissero fedelmente lui e la patria, e lui sarebbe sempre rimasto il loro migliore amico. Come sempre restavano tutti commossi, come sempre restavano tutti commossi, e Casacci, al ricordo di quel che era successo, versò calde lacrime e fece voto di servire con tutte le sue forze il suo amato zar. Quando Casacci entrò al reggimento, sua madre si trasferì con la figlia, dapprima in Mosca e poi in campagna. Casacci cedette alla sorella la metà delle sue sostanze. Quanto gli rimaneva era appena sufficiente per mantenersi nello suoso reggimento nel quale prestava servizio. Del resto Casacci pareva il più normale, giovane, brillante ufficiale della Guardia intento a far carriera, ma dentro di lui si stava svolgendo un complesso e intenso travaglio, un travaglio che andava avanti fin dalla sua infanzia, apparentemente nelle forme più diverse, ma che in sostanza era sempre lo stesso, e che consisteva nel raggiungere in tutte le cose che gli si presentavano per via la perfezione, e un successo tale da suscitare le lodi e la meraviglia della gente. Se si trattava dello studio, delle varie materie, si applicava e ci faticava fino a quando lo lodavano, lo indicavano a modello per gli altri. Raggiunto una cosa, si accingeva ad un'altra. Aveva così raggiunto il primato nelle varie discipline e sempre così, quando era ancora all'Accademia, avendo una volta notato di avere qualche impaccio nella conversazione in francese, riuscì a padroneggiare il francese al pari del russo. E così poi, quando cominciò con gli scacchi, ancora all'Accademia, riuscì a diventare un ottimo giocatore. A parte la vocazione generale della sua vita, che consisteva nel servire lo zar e la patria, aveva sempre di mira un qualche scopo e, per quanto insignificante fosse, gli si dedicava tutto e viceversa solo per quello, fino a che non l'avesse raggiunto. ma non appena raggiunto lo scopo che si era proposto, subito nella sua coscienza ne sorgeva un altro e sostituiva il precedente. Una sorta di aspirazione ad emergere, e per emergere e raggiungere il fine che si era posto riempiva la sua vita. Così, quando era diventato ufficiale, si era posto come fine la massima perfezione possibile nelle condizioni del suo servizio. E ben presto era diventato un ufficiale esemplare, benché ancora con quel difetto dell'innefrenabile irascibilità che lo trascinava anche in servizio ad azioni sgradevoli e nocive alla sua affermazione. In seguito, avendo avvertito una volta in una conversazione mondana un suo difetto di cultura generale, si propose di colmarlo e si dedicò ai libri ottenendo quel che desiderava. Poi si propose di raggiungere una posizione brillante nell'alta società. Imparò a ballare perfettamente e ben presto ottenne di essere invitato a tutti i balli del gran mondo e ad alcune serate, ma quella posizione non lo soddisfaceva. Era abituato ad essere il primo e in quel campo era ben lontano dall'esserlo. L'alta società era allora costituita, e io penso che sarà costituita sempre e ovunque, da quattro tipi di individui: quelli ricchi e con accesso a corte, quelli non ricchi ma nati e cresciuti a corte, quelli ricchi che cercano di entrare nella grazia della gente di corte, quelli non ricchi e senza accesso a corte che cercano di entrare nelle grazie degli uni e degli altri. Casanti non apparteneva ai primi. Casanti veniva accolto volentieri negli ultimi due ambienti. Anche entrando nel gran mondo si propose di legarsi ad una donna aristocratica e inaspettatamente per lui lo ottenne presto, ma ben presto si accorse che gli ambienti che lui frequentava erano gli ambienti inferiori e che c'erano ambienti più elevati e che in quegli ambienti più elevati, anche se veniva accolto, restavano estranei. Erano cortesi con lui, ma il comportamento generale indicava che c'erano quelli come loro e che lui non era dei loro. E Casacci volle diventarvi uno dei loro. Per questo bisognava o essere aiutante di campo, e lui si aspettava di diventarlo, o prendere moglie in quell'ambiente. E decise che l'avrebbe fatto. E scelse una fanciulla, una bellezza, una dama di corte che non solo era dei loro nella società in cui voleva entrare, ma era talmente su che tutti coloro che facevano parte nel senso più elevato e stabile dell'ambiente superiore cercavano di stringere rapporti con lei. Era la contessina Korotkova. Casacci si mise a corteggiarla non solo per far carriera, era straordinariamente attraente e lui ben presto se ne era innamorato. Sulle prime era piuttosto fredda con lui, ma in seguito era mutata tutto ad un tratto ed era diventata affettuosa e sua madre lo invitava con molta insistenza. Casacci aveva fatto la proposta di matrimonio ed era stata accettata. Era stupito dalla facilità con cui aveva raggiunto una tale fortuna e da un che di particolare, di strano, nel modo di fare di madre e figlia. Era molto innamorato e accecato e pertanto non si accorse di quello che in città sapevano praticamente tutti, cioè che da un anno a quella parte la sua fidanzata era l'amante di Nikolaj Pavlovich. Due settimane prima del giorno fissato per le nozze, Casacci stava in villa della sua fidanzata, a Carco e Gelò. Era una calda giornata di maggio, il promesso sposo e la sua fidanzata passeggiavano per il giardino e si sedettero su una panchina in un ombroso viale di pini. Mari era particolarmente bella nel bianco vestito di mussolina, pareva l'incarnazione dell'innocenza e dell'amore. Stava seduta ora a capochino, ora gettando uno sguardo all'imponente dell'uomo che parlava con lei con particolare tenerezza e cautela, temendo d'offenderla con ogni suo gesto o parola, di profanare l'angelica purezza della sua fidanzata. Casacci apparteneva a quel tipo di uomini degli anni 40 che non ci sono più, quelli che, pur tollerando consapevolmente per sé e non condannando nell'intimo l'impurità, per quanto concerne il sesso esigevano dalla moglie una purezza ideale, celestiale, e attribuivano quella purezza celestiale a ogni donna del loro ambiente e si comportavano con loro di conseguenza. In un tale modo di vedere c'era molto di falso e un che di nocivo nella licenza che si concedevano gli uomini, ma per quanto riguarda le donne, in quel modo di vedere, così distante da quello dei giovani d'oggi, che scorgono in ogni fanciullo una femmina in cerca del proprio maschio, quel modo di vedere, penso, era salutare. Le fanciulle, vista una tale idealizzazione, si sforzavano di essere più o meno delle idee. Anche Casacci considerava le donne in quel modo, E così guardava alla sua fidanzata. Quel giorno era straordinariamente innamorato e non provava nessuna sensualità per la fidanzata, anzi la guardava con tenerezza, come qualcosa di irraggiungibile. Si alzò in tutta la sua statura, rimase in piedi davanti a lei, con entrambe le mani appoggiate alla sciabola. Solo adesso ho conosciuto la felicità che può provare un uomo. E siete stata voi, sei stata tu, disse sorridendo timidamente, a farmela provare. Era in quella fase in cui non si era ancora abituato al tu e gli sembrava spaventoso dare del tu a quell'angelo al quale guardava moralmente dal basso in alto. Ho conosciuto me stesso grazie a te e ho compreso d'essere migliore di quanto pensassi. Lo sapevo da un pezzo, è stato proprio per questo che ho imparato ad amarvi. Un usignolo si era messo a gorgheggiare di vicino, il fogliame secco a frusciare sotto il venticello che aveva preso a tirare, le prese la mano e la baciò. Gli puntarono le lacrime agli occhi. Lei capì che la stava ringraziando per quello che gli aveva detto, per il fatto che lo amava. Lui fece due passi, tacque, poi si avvicinò, si sedette. Sapete, sai, insomma fa lo stesso, mi sono accostato a te non senza un interesse, volevo stabilire dei rapporti con l'alta società, ma poi quanto è diventato insignificante tutto ciò rispetto a te quando ti ho conosciuto? Non ti arrabbi con me per questo? Lei non rispondeva e sfiorò soltanto la sua mano con la propria. Lui capì che questo significava no, non mi arrabbio. Ecco sì, hai appena detto, si confuse, mi sembrava troppo audace, hai detto di amarmi, ma devi scusarmi, credo che ci sia qualcos'altro che ti turba e che ti agita. Di cosa si tratta? Sì, adesso mai più, pensò lei, lo saprà comunque, ma adesso non mi lascerà. Ah, sarebbe tremendo se dovesse andarsene. E con sguardo amoroso abbracciò tutta la sua figura, grande, nobile, possente. Adesso lo amava più di quanto amasse Nicolai, e non fosse stato per la dignità imperiale non avrebbe dato per questo per quello. Sentite, non posso non essere sincera, vi devo raccontare tutto. Mi avete chiesto di che si tratta? Si tratta che io ho già amato. Mi pose la mano sulla sua con un gesto supplice. Lui taceva. Non volete sapere chi? Sì, lui, il sovrano. Lo amiamo tutti. Immagino che voi all'istituto, no, dopo. Quella è stata un'infatuazione, ma poi è passata. Ma vi devo dire, beh, che cosa allora? No, io non ho solamente, e si coprì il viso con le mani, come? Mi siete concessa a lui? Lui taceva. Come amante? Lei taceva. Lui si alzò di scatto. Le stava davanti pallido come la morte, con gli zigomi che tremavano. In quel momento si ricordò di Nikolaj Pavlovich che, quando lo aveva incontrato sul corso Nevsky, gli aveva offerto i suoi affettuosi auguri. Mio Dio, che cosa ho fatto, Stiva? Non mi toccate, non toccatemi. Ah, è davvero troppo. Si girò e si diresse verso l'edificio. Dentro casa incontrò la madre. Che avete, principe? Io, vedendo il suo volto, tacque. D'un tratto il sangue gli era salito al capo. Voi lo sapevate e volevate coprirli con me. Se non fosse una donna, gridò levando su di lei un enorme pugno e voltandosi scappò via. Se quello che era l'amante della sua fidanzata fosse stato uno qualunque, l'avrebbe ucciso. Ma era l'adorato già, adorato come un dio. Il giorno seguente si mise in congedo e rassegnò le dimissioni, si diede malato per non veder nessuno e partì per la campagna. Trascorse l'estate nella sua campagna, sistemando le sue cose. Quando l'estate finì non tornò a Pietroburgo, ma si recò in un monastero e gli si fece monaco. La madre gli aveva scritto per dissuaderlo da quel passo supremo. Lui gli aveva risposto che la vocazione di Dio è superiore a ogni altra considerazione e che lui la sentiva, lo capiva soltanto la sorella, orgogliosa e piena d'amor proprio quanto il fratello. Capiva che si era fatto monaco per porsi al di sopra di coloro i quali volevano mostrargli di essere superiori a lui, e capiva bene, diventando monaco mostrava di disprezzare tutto quanto sembrava così importante agli altri e anche a lui all'epoca in cui prestava servizio, e si era elevato a una nuova altezza tale da poter guardare dall'alto in basso quelli che prima invidiava. Ma non era solo quel sentimento a guidarlo, come pensava sua sorella Varenka, ma c'era in lui anche dell'altro, un sentimento autenticamente religioso, che Varenka non conosceva, se lo guidava, intrecciandosi col senso di orgoglio e col desiderio di supremazia. L'offesa e la delusione per Marie, la sua fidanzata, che si era immaginato quale un angelo, erano state così forti da portarlo alla disperazione. E dove? che portava alla disperazione, a Dio, a una fede infantile che in lui non si era mai spenta. Il giorno della protezione, Casanzi entrò in monastero. Eccolo qua, Pokrov, letteralmente il manto cosmico, secondo una tradizione del beato Andrei, del IV secolo, la Deifara, la madre di Dio, avrebbe steso per protezione sui fedeli. Il famoso giorno della protezione che si celebra nella chiesa ortodossa russa. Il monaco anziano del monastero era un gentiluomo, dotto scrittore e starec, guida spirituale. Apparteneva cioè a quella catena di monaci originata in Valacchia, i quali si sottomettono docilmente al maestro e guida che si sono scelti. Il monaco anziano era discepolo del famoso starec Ambrosi, discepolo di Macari, discepolo dello starec Leonide, discepolo di Paisiei Velicikovsky, ucraino, Pollava. Casati si affidò a quel monaco anziano come suo stare. A parte il senso di consapevolezza della propria superiorità sugli altri che Casati trovava in monastero, anche lì dentro, come in tutte le cose che faceva, Casati trovava gioia nel raggiungere la massima perfezione tanto esteriore quanto interiore. Come al reggimento, era un ufficiale non solo irreprensibile, ma anche in grado di fare più di quanto richiesto, estendendo i limiti della perfezione, così cercava di essere perfetto anche da monaco. Sempre al lavoro, frugale, umile, mite, puro, non solo negli atti, ma anche nei pensieri, e obbediente. Quest'ultima qualità, o perfezione, in particolare gli addolciva la vita. Se molte esigenze della vita monastica, in un monastero vicino alla capitale assai frequentato, non gli andavano a genio perché lo inducevano in tentazione, veniva tutto annullato dall'obbedienza. Non è affar mio ragionare, affar mio osservare l'obbedienza stabilita, sia che si tratti di stare accanto alle reliquie, di cantare nel coro o di fare i conti della foresteria. Ogni possibile dubbio a qualsiasi proposito spariva con quell'obbedienza al suo stare. Non fosse stato per l'obbedienza, gli avrebbero pesato sia la lunghezza che la monotonia dei servizi religiosi e il trambusto dei visitatori e i tratti sgradevoli della confraternita. Ma ormai tutto ciò non solo veniva sottoposto, sopportato gioiosamente, ma costituiva una consolazione e un sostegno nella vita. Chiudiamo temporaneamente questa parentesi, torniamo sul sentiero specifico dell'ellenismo e sulle caratteristiche di quest'epoca. Nello stato ellenistico attorno al monarca c'è la corte e dalla corte si ramifica la burocrazia amministrativa necessaria per mettere in contatto il re con il popolo, con la popolazione dispersa sull'immenso territorio. I tre poteri fondamentali dello Stato non sono più separati come lo erano nella polis democratica: il potere legislativo, il consiglio della corona, il potere esecutivo, il primo ministro eletto, nominato dal monarca, e quello giudiziario, i giudici, sono nelle mani del re, e questi poteri il monarca li trasmette, li trasfonde attraverso il ferreo e rigidamente gerarchico sistema burocratico. Tra le funzioni della burocrazia c'è quella fiscale, ci sono gli esattori, nasce la categoria degli esattori, che costituisce il supporto indispensabile per finanziare la corte, soprattutto per finanziare le guerre, le iniziative di guerra. La società ellenistica quindi si arricchisce, ma sarebbe meglio dire si corrompe, con questa nuova classe che ha la caratteristica di essere servile e rapace, la quale pesa sul cittadino che è diventato ormai suddito. Il cittadino della polis con l'ellenismo perde le sue prerogative, perde i suoi diritti di cittadinanza e viene a trovarsi alla mercé di un potere esclusivamente impositivo di cui non riesce più a controllare le dinamiche, perché i poteri non si controbilanciano più. La classe burocratica, con la sua gerarchia, dall'ispettore generale all'impiegato dell'ultimo livello, con i suoi riti, con le lotte per la conquista di posizioni di prestigio, si impone con i regni ellenistici e avrà un futuro nei secoli, fino ad oggi. Cioè, negli imperi euroasiatici dell'Ottocento, la lettura di Tolstoi ci ha portato nell'impero zarista, no? È la classe burocratica che costituisce la spina dorsale del potere e che è capace di riprodursi nei passaggi tra un regime, di riprodursi nei passaggi tra un regime e l'altro, no? e tutti i rappresentanti, dai più alti fino ai più infimi livelli della classe burocratica, sono diventati, come sappiamo, significativi personaggi letterari, trattati anche molto spesso con ironia, con sarcasmo, con comicità, no? E gli esempi da fare in funzione della didattica della lettura e della scrittura sarebbero molti, ma noi ora ci atteniamo ancora alla trilogia dei brevi romanzi tolstoiani, la Sonata Kreutzer, Padre Sergei e La morte di Ivan Illich, con i quali siamo entrati in contatto. L'incipit del romanzo La morte di Ivan Illich, abbiamo parlato della Sonata Kreutzer, di Padre Sergei, dobbiamo anche dire qualcosa della morte di Ivan Illich, un romanzo sperimentale, di grande valore, quindi. L'incipit della morte di Ivan Illich, di cui la scuola propone la lettura o la rilettura, ci fornisce un esemplare spunto di riflessione. Ora noi non ci fermiamo a commentare nei particolari il testo di questo romanzo, che è considerato spietato ed avanguardia e che ha lasciato un'impronta indelebile nella letteratura universale, prima di tutto perché tratta di un argomento scomodo, di un tabù che viene sistematicamente rimosso, come quello della morte, ma ci sono altri temi nel testo di questo romanzo che fanno riflettere. Per avviare alla lettura di questo romanzo, di questo racconto, dobbiamo dire che il personaggio di Ivan Illich non rappresenta solo un uomo qualunque che riflette sul tema della morte, ma mostra anche un alto burocrate, perché Ivan Illich è un alto burocrate, un solido alto borghese, con figli, rendite, privilegi, che fa l'esame di coscienza per riconoscere chi ha vissuto, proprio per il ruolo che ha avuto, una vita basata sulla convenienza, e se ne rende conto, no, nel momento in cui deve fare l'esame di coscienza. Ed è costretto ad ammettere, no, assumendo una vena sarcastica, che questa condizione porta all'impossibilità di manifestare la solidarietà umana, tanto sbandierata a parole nella società cristiana in cui lui vive. No, dice: continuiamo a sbandierare la solidarietà umana, la bontà, la misericordia, poi in realtà, cioè, cosa facciamo? Cioè, bluffiamo, no? Cioè, siamo degli ipocriti. E perché in realtà la società borghese è schiava dell'ambizione, dice Ivan Illich, che è una componente costitutiva del carattere burocratico. Fa tutta un'analisi Tolstoi su questo fatto. L'esame di coscienza di Ivan Illich alla fine è costruttivo, e il suo animo si calma e si consola, anche perché, per contrasto, viene assistito, aiutato, amato con naturalezza e generosità. Alla fine rimane solo con una persona, perché tutti poi cominciano a disinteressarsene, dal suo servo contadino Gerasim, un personaggio tipicamente tolstoiano, al quale lo scrittore fa costruire edificanti trame educative. Cioè, alla fine quello che rimarrà con Ivan Illich, no, lui gli dirà: ma come, ma dopo tutto quello che ti ho fatto, il torto, insomma, tu sei... E questo con molta naturalezza, no, come sempre ha fatto il Tolstoi, per questo personaggio, con molta naturalezza, cita il Vangelo, con grande tranquillità, dicendo: ma allora, cioè, come dobbiamo vivere? E quindi questo diventa l'elemento consolante, ecco, per i vari, riabilitante nella società. L'esame di coscienza di Ivan Illich alla fine quindi è costruttivo. Ora leggiamo solo un frammento dell'inizio del romanzo, dove emergono subito gli elementi costitutivi: la convenienza, l'ambizione, l'ambiguità, l'ipocrisia del carattere burocratico che ha cominciato a formarsi in età ellenistica. Vedete? Quindi, dalla morte di Ivan Illich. Nell'imponente palazzo di giustizia, durante la pausa di un'udienza del processo Melvinsky, componenti della corte e il pubblico ministero si riunirono nello studio di Ivan e Egorovich Shebek, e il discorso cadde sul famoso processo Krasovsky. Fyodor Vassilievich si infervorava nel sostenere la non colpevolezza Ivan Egorovich restava della sua idea, mentre Piotr Ivanovich, che fin dal principio non si era intromesso nella discussione, non si pronunciava, limitandosi a sfogliare l'ultimo numero delle notizie. Signori, disse, è morto Ivan Ilyich. Possibile? Ecco, leggete, disse a Fyodor Vassilievich porgendogli il giornale fresco di stampa. Nell'inserzione di stata lutto era scritta Praskovia Fyodorovna Golovina, profondamente addolorata, annuncia a parenti e amici la morte del suo amato consorte, il funzionario del tribunale Ivan Ilyich Golovin, avvenuta il 4 febbraio del corrente 1882. I funerali avranno luogo venerdì alle ore 13. Ivan Ilyich era collega dei signori degli Uniti e tutti loro gli volevano bene. Era malato ormai da alcune settimane, si diceva che fosse un male incurabile. Il posto per ora era ancora suo. E così, avendo sentito che Ivan Ilyich era morto, il primo pensiero di ognuno dei signori riuniti in quello studio fu di considerare che ruolo avrebbe avuto quella morte nel trasferimento o nella promozione dei presenti o dei loro conoscenti. Ecco, immediatamente, ecco, cessa, ecco, la solidarietà umana e la comprensione per fare dei conti. E i regni ellenistici sono degli stati assoluti che vivono in perpetuo stato di guerra e quindi l'esercito diventa un apparato necessario e permanente, formato quasi sempre di mercenari, di soldati mercenari, per lo più macedoni o greci, ma anche con cospicue componenti orientali, soprattutto dalle tribù della penisola arabica, per quello che poi gli arabi diventeranno dei grandi combattenti, un esercito formidabile, proprio perché ci sarà questa attività di mercenari, ecco, negli imperi, no, che sono intorno a loro. E l'esercito è uno degli elementi principali che favorisce la mescolanza delle razze, delle culture, che, come sappiamo, Alessandro ha perseguito facendo anche uso della politica dei matrimoni misti, messa in pratica anche personalmente. Quella del militare diventa anche una professione che non ha più nulla a che fare con la milizia civica, cioè con l'esercito popolare della polis. Guardate, contro l'esercito di professione voluto da Alessandro si scaglia inutilmente Aristotele, che dice l'esercito ci può essere solo per un ideale, cioè per l'ideale della difesa della patria, se no... Quindi con l'ellenismo le classi sociali si modificano e le aristocrazie cittadine che avevano avuto un ruolo importante nella polis traggono ben poco vantaggio dalla crisi della democrazia, perché devono cedere il potere alle casse dei burocrati, dei militari e poi dei commercianti, che traggono molto vantaggio dall'apertura delle frontiere e si impongono anche politicamente, pur non avendo nessun retroterra di prestigio sociale e culturale. Le conquiste di Alessandro hanno messo in circolazione ingenti quantità di argento, cioè l'oro non è in uso tra gli antichi come metallo per fabbricare le monete, con la conseguenza dell'incremento degli scambi, dei prestiti bancari, delle mobilità del capitale. Cioè, il risvolto negativo di questa mobilità della ricchezza è lo spodestamento dei demiurghi. Chi sono i demiurghi? Sono gli artigiani. In greco la parola artigiano si traduce demiurgo, che avevano fatto la fortuna di tutte le grandi città dell'Ellade. Le botteghe degli artigiani rimangono chiuse nei confini delle mura della polis e i demiurghi restano tagliati fuori dalle grandi linee del commercio e indeboliti dalla concorrenza massiccia di una nuova forza lavoro a basso costo che arriva dall'Oriente ed è dotata non di rado anche di grandi abilità tecniche. No? Vedete, succedono delle cose, te l'ho detto che l'ellenismo, no, è uno specchio, no? Oppure una serie di specchietti, no, di una situazione che noi viviamo. No? La migrazione di manovalanza verso la Grecia e poi verso Roma è stata ingente anche per il fatto che la schiavitù, cioè la forza lavoro gratuita, diventa la condizione normale dei prigionieri di guerra, che dà adito ad un mercato vero e proprio, le cui regole, come sappiamo e le abbiamo ereditate, sono fuori da ogni limite di umanità. Comincia in grande stile il mercato degli schiavi. Cioè, parecchi milioni di schiavi vengono trapiantati in Grecia e poi in Italia, e questo produce un cospicuo innesto etnico che crea grandi modificazioni culturali in questo periodo detto dell'ellenismo. Inoltre, i più poveri tra gli abitanti dell'Ellade, senza i servizi che la polis garantiva, senza lo stato sociale che la polis garantiva, diventano sempre più poveri e a loro volta sono costretti a migrare, e si sviluppa un continuo flusso di popolazione greca verso Oriente, dove la fondazione di grandi metropoli offre nuove possibilità di vita. Ed è tipico il caso di Alessandria, cioè la città egiziana, che sta nella parte occidentale del delta del Nilo, nel ramo canopico, fondata ex novo da Alessandro, la quale per via delle migrazioni di molta gente dall'Ellade, no, ma anche dal Medio Oriente, acquista caratteri culturali spiccatamente greci. Guardate sul punto 4 del repertorio: il rimescolamento delle razze e delle culture crea un tipo di persona con delle caratteristiche diverse dall'epoca precedente, ed emerge la cosiddetta persona ellenistica, la quale ha perduto il senso della propria identità culturale legata alla polis. Prima di tutto, la polis per la persona ellenistica non risulta più una realtà significativa, perché il potere è in mani lontane, e a questo nuovo soggetto che ha perduto il diritto di cittadinanza arrivano decisioni già prese sotto forma di ordini spesso incomprensibili. L'agorà, la piazza pubblica, non è più il luogo degli animati dibattiti politici e culturali. La persona ellenistica è senza centro, o meglio, con un centro che può essere dovunque. La lingua greca non è più in esclusiva la lingua della polis, ma il greco si parla ormai dovunque e si modifica notevolmente, subisce una contaminazione. Cioè, abbiamo studiato 2 anni fa che perfino gli ebrei di Alessandria, vi ricordate, perduto l'uso della lingua d'origine, parlano in greco, e dal III secolo avanti Cristo sentono il bisogno di scrivere in greco e di far tradurre in greco, è la traduzione cosiddetta dei 70 che tutti voi che erano in viaggio 2 anni fa conoscete, i loro libri sacri. E abbiamo assistito con molto interesse quindi allo scontro molto fecondo dal punto di vista intellettuale tra filo traduzionisti che vogliono la traduzione del Pentateuco in greco e contro traduzionisti che invece non gradiscono questo fatto. Ora, abbiamo imparato che i contro traduzionisti, per difendere e salvaguardare la lingua e la cultura ebraica, sono costretti però a scrivere una serie di opere significative in lingua greca, perché se no nessuno li capiva, e alcune di queste opere sono entrate nel canone biblico giudaico alessandrino, no? Ora, ricordiamo anche che l'epistolario di Paolo di Tarso è il più famoso epistolario della storia della cultura occidentale, dagli anni 50 assume un ruolo significativo anche perché è scritto in lingua greco-ellenistica. Questa è la carta vincente del cristianesimo, quella di essersi trasferito sul terreno dell'ellenismo. E anche il più antico storico di Roma, guardate, Quinto Fabio Pittore, 260 circa 190 avanti Cristo, ha scritto in greco perché durante la seconda guerra punica, dopo la terribile sconfitta dei romani contro Annibale nella battaglia di Cannae nel 216 avanti Cristo, c'era anche lui lì a combattere, c'era anche Quinto Fabio Pittore tra i sopravvissuti di questa drammatica battaglia. Ebbene, Pittore fu inviato a Delfi dove ha scritto in greco la storia di Roma dalle origini ai tempi suoi. Perché? In modo che se Annibale avesse distrutto Roma, sarebbe rimasta la storia dell'urbe a testimoniarne la grandezza, no? Cioè, l'hanno mandato lì dicendo scrivi la storia, perché se noi veniamo sconfitti, Roma viene distrutta, si deve sapere che cosa siamo stati, no? Ecco, capite? Ma poi non sappiamo perché Annibale a Roma non ci va, non si rivolge contro Roma e le cose poi sono andate in un altro modo. Cioè, dobbiamo dire che perfino Catone il censore, 234-149 a.C., è stato costretto ad apprendere la lingua greca. Guardate, lui che i greci e la loro filosofia non li poteva sopportare. Ora, dal III secolo a.C., dall'India alla penisola iberica, il greco ellenistico è ormai una lingua comune, una koinè, cioè una comunità linguistica comune, in cui è possibile intendersi. Fuori dallo spazio della polis, la persona ellenistica perde gradualmente il suo rapporto con il passato e determinate tradizioni si allontanano dalla memoria del singolo individuo. Si perde la memoria in certi momenti, no? Del passato la persona ellenistica sceglie ciò che gli giova di più senza tenere conto dei percorsi culturali. Questa indeterminatezza di fronte al passato potrebbe passare per libertà, no? Oggi si intende fare questa operazione, ma non lo è, anzi la mancanza di precisi confini spazio-temporali, cioè la perdita delle radici e della memoria, fa aumentare nella persona ellenistica l'insicurezza, altro elemento di cui sentiamo parlare spesso oggi. Cioè, ed è proprio l'insicurezza, come nel caso della comunità ebraica della diaspora di Alessandria, a far sì che la persona ellenistica si renda conto dell'importanza di possedere una cultura di riferimento. Difatti dall'ellenismo non abbiamo imparato niente. Cioè, oggi c'è l'insicurezza, bene, allora bisogna studiare di più, bisogna avere più memoria, no? Bisogna studiare più la storia, no? Bisogna impegnarsi di più culturalmente. Questa è la prima reazione nei confronti di una situazione di insicurezza, no? Come ha fatto la comunità della diaspora ebraica ad Alessandria, no? Che ha ripreso in mano i suoi libri e li ha ristudiati, rielaborati, no? È proprio l'insicurezza, no? A far sì che la persona ellenistica si renda conto dell'importanza di possedere una cultura di riferimento. E questa presa di coscienza determina in sempre più persone il desiderio e la ricerca dei libri. I libri cominciano a rappresentare un punto fermo e uno strumento per lenire una sete di sapere e di nuova identità che prima era privilegio di pochi individui. I libri cominciano ad interessare in questo momento, no? Cioè una categoria un po' più vasta da quella delle intellettuali e degli intellettuali. Il libro diventa lo strumento perché la persona possa intavolare una conversazione con se stessa e possa riflettere sulla propria identità. Si consolida così la figura dell'intellettuale che passa tutto il suo tempo libero in una biblioteca come se fosse a casa sua. Cioè, in questo caso, tramite questi nuovi intellettuali, la cultura procede dall'alto verso il basso. Ma questo è un fenomeno che riguarda una minoranza, cioè che investe l'esigua minoranza degli alfabetizzati, che leggono i testi classici dell'età astiale, perché in modo molto più evidente si fa strada un nuovo tipo di cultura, che sale, per così dire, dal basso, attraverso il potente influsso delle tradizioni orientali, che hanno avuto una grande presa nel rimescolamento etnico di cui si è detto. Questa nuova cultura è di carattere irrazionale. Mentre da una parte c'è maggiore interesse per i libri, quindi per il logos, no? Dal basso emerge una nuova cultura con caratteristiche irrazionali e diventa un comodo rifugio per l'intelligenza impaurita, e questo è un argomento di grande attualità, no? Continuare a guardare sempre di più la televisione e invece di dedicarsi di più alla cultura, visto che c'è l'insicurezza. Tra le discipline che hanno più successo c'è l'astrologia in questo momento, inventata a Babilonia, passata in Egitto e di qui in tutto il mondo ellenistico per mezzo di testi sacri che si dice siano stati scoperti nei templi dell'Oriente. Insieme all'astrologia si diffondono, provenienti sia dall'Oriente che dalle tradizioni popolari autoctone mescolate insieme, superstizioni di ogni genere, spesso a carattere demoniaco, con l'inevitabile corredo di amuleti e di scongiuri, e in un certo senso l'ellenismo diventa anche l'epoca della rivincita di Dioniso su Apollo, cioè dell'irrazionale sulla disciplina del logos, sul ragionamento logico. Quindi è un momento molto complesso, vedete, è per quello che è un percorso che si attraversa con grande difficoltà, ma insomma noi il sentiero dobbiamo sempre ritrovarlo. E i culti dionisiaci tornano a moltiplicarsi con chiare caratteristiche magiche. In questo momento è la magia di nuovo che arriva in primo piano. Al centro del culto spesso ci sono arcane ricette ritrovate su antichi papiri che, imparate a memoria, assicurano in futuro l'immortalità, mentre nel presente servono a perpetuare l'ignoranza. Cioè, del resto, anche le scuole filosofiche dell'epoca, pensiamo alle centinaia di scuole che vengono aperte ad Alessandria, contro le quali fa polemica Ammonio Sacca, no? Che tutti conoscete. Polemizza proprio perché se questi vendono magia, cioè fanno finta di vendere Platone, in realtà vendono delle cose, vendono dei prodotti, cioè non invitano a diventare saggi. Ora, hanno un carattere terapeutico, cioè l'aula delle conferenze è per il maestro ellenistico alessandrino una specie di ambulatorio per anime malate, impaurite, insicure. E le persone, come sempre avviene quando si sfaldano le sicurezze collettive, come quelle che poteva dare la polizia, preferiscono rinunciare alla libertà di pensiero, frutto dello studio, per cercare la salvezza fuori del cerchio della ragione. Questa riflessione ci riporta brevemente, ormai siamo alla fine di questo itinerario, ad occuparci ancora del principe Stefan Kasatskij, che è diventato nel breve romanzo omonimo di Tolstoi padre Sergei. Padre Sergei diventa un anacoreta, un monaco che vive in solitudine in modo rigorosamente essenziale, senza minimamente cedere a qualsiasi forma di seduzione. Non cede neppure ad una giovane affascinante nobildonna che scommette di farlo cadere in tentazione, e lo va a trovare fingendo di essere in crisi esistenziale. Ma guardate, noi non possiamo raccontare tutto questo significativo, corposo e simbolico episodio, non lo possiamo leggere perché è un po' lungo, in un itinerario ci vuole molto tempo per leggere. Quindi leggete o rileggete questo breve romanzo per gustare le finezze della scrittura tolstoiana, no? E anche la punizione che padre Sergei si infligge. Ora, le notizie della condotta esemplare di padre Sergei, visto che la giovane nobildonna tentatrice non solo non lo seduce, ma decide di farsi monaca, quindi fanno crescere intorno a lui una fama popolare e i più cominciano ad additarlo come un santo. E naturalmente vengono anche i miracoli a testimoniare questo fatto. E una processione ininterrotta di persone comincia ad accorrere dal padre taumaturgo. Ma nell'intimo di Stefan, di padre Sergei, scoppia un violento conflitto. Cioè esplode una crisi di coscienza, perché lui lo sa che tutto quel che sta compiendo non lo sta offrendo a Dio buono e misericordioso, presso il quale si è rifugiato per lo sdegno verso lo zar, che ha la presunzione con l'immunità e l'impunità di fare il Dio in terra. Cioè tutto quello che padre Sergei sta compiendo, e lui non si rende neppure conto come mai abbia dei poteri taumaturgici, in realtà lo dedica al suo orgoglio smisurato, no? Cioè al suo autocompiacimento. Cioè anche lui è diventato una specie di Dio in terra con un potere esagerato, e quindi riflette su questo fatto. E qui Tolstoi è di una capacità di analisi formidabile. Lui vorrebbe che il suo amore per gli altri fosse davvero la caritas, cioè fosse la virtù che insegna Paolo di Tarso nelle sue lettere, ma invece nel suo animo c'è sempre in agguato la superbia, la boria, l'immodestia e un inconfessabile culto della propria superiorità morale. Un giorno, tra i tanti pellegrini che quotidianamente lo vanno a cercare per avere il miracolo, c'è anche un padre, un mercante, che gli conduce, affinché la guarisca, la propria figlia affetta da una non ben identificata malattia psichica. Questa creatura, che porta padre Sergei a prendere un'importante decisione, è il diavolo tentatore oppure un angelo mandato da Dio? E beh, questa domanda ce la fa Tolstoi e la fa anche a noi. Sapete, non si può rispondere a questa domanda con una battuta, eh? Tolstoi con la sua scrittura ci invita a riflettere, e la prossima settimana rifletteremo. È un diavolo tentatore o è un angelo salvatore? Il viaggio sul sentiero della sapienza poetica ellenistica continua, la scuola è qui e ogni persona ha diritto all'apprendimento permanente. Buonanotte, a corretto numero 1. Le firme? Firmate.
Vediamo se qualcuno si è aggiunto.
Guerrini,
Donatella.
Va bene.